che ci dovrà un intervento dal titolo Umani e Tecnologie. È cambiato il titolo, bellissimo. Entrando dalla porta di servizio, vedo qualche spunto per l'ecologia delle idee nel presente. Bene, dopo l'elogio dell'imprevedibilità, questo mi sta benissimo. Allora, due parole su Serena, ma proprio un assunto molto sintetico. Psicologa clinica e psicoterapeuta sistemica nel sistema sanitario nazionale, ha collaborato alla nascita di servizi per l'età evolutiva e la famiglia, intersecato la clinica con un'attenzione al mutamento socioculturale. In parallelo alle attività nell'area della psicologia di genere e in quelle delle tecnologie della comunicazione, collabora con associazioni e aziende. Tra queste, la MTA, attiva nella comunicazione e in media training, del cui archivio, riconosciuto di particolare valore storico dal Ministero dei Beni Culturali, è attualmente la curatrice. Da circa 20 anni fa parte del circolo Benson, questo possiamo dire. Attualmente è membro del direttivo dell'AIEMS, della redazione della rivista Riflessioni Sistemiche, del comitato scientifico dell'International Benson Institute, molto fondato da Nora Benson, di cui sentiremo parlare a breve, nei prossimi mesi, del laboratorio Inco Parve e della rivista La Camera Blu.
Prego.
Allora,
ti ricordo che hai 35 minuti.
E questo poi, funziona, mi sento.
Ai quali seguiranno 20 minuti di dibattito. Poi pausa da te.
Allora, io avevo promesso un titolo che non mantengo, perché ci sono state varie vicissitudini nella mia vita e tra l'altro anche perché quello che vi racconto oggi, che voglio condividere oggi più che raccontare, perché come vedete è una cosa da condividere, è un ramo secondario di qualcosa che sto studiando. È un ramo secondario in cui mi sono imbattuta all'inizio pensando che già sapevo, e poi pian piano ho cominciato a entrare nel merito e mi sono incuriosita e mi sono trovata a riflettere su cose che in parte sapevo, come sicuramente le sapete benissimo anche voi, in parte non sapevo e in parte le sapevo senza averci badato. Quindi è un discorso un po' curioso. In qualche momento mi potrà sembrare banale, io alla fine ho pensato che non lo era, almeno per me non lo è stato. Allora, perché entrando alla porta di servizio?
Dovrei andare per la presentazione, no?
E come si fa andare avanti con questo qui?
No, con quello.
Oh,
anche con questo.
Allora, quindi diciamo che il tema rimane quello del nesso tra noi e le tecnologie. Qui ho messo questa citazione di Benson, che i mezzi con cui un uomo influenza un altro uomo fanno parte dell'ecologia delle idee che governano la loro relazione e fanno parte del più ampio sistema ecologico entro il quale questa relazione si colloca. Allora, noi siamo tutti i giorni, vediamo sui giornali moltissime notizie sul fatto che è stata lanciata una nuova app e 200 milioni di persone se la sono comprata, è venuto fuori un certo programma e un nuovo telefonino, eccetera, eccetera. Se andiamo a vedere, noi abbiamo una manifestazione continua negli ultimi decenni di un clamoroso nesso tra noi e queste tecnologie e l'ICT e la comunicazione. Poi qui avevo riportato qualche dato, 1.200.000 persone su 200 milioni di persone su Facebook, 1 miliardo su YouTube, 1 miliardo che ha utilizzato, si è scaricata WhatsApp quest'anno, 500.000 che in 2 mesi ha scaricato, cioè se ci riflettiamo forse è un qualche cosa a cui siamo assolutamente abituati, ma a me sembra che sia qualcosa su cui dovremmo riflettere maggiormente. Qui ho ripreso, non cito la fonte da cui l'ho preso perché l'ho talmente tagliato che sarebbe come dire, ingrato nei confronti della fonte dire chi è, ho ripreso questo abbozzo di un ritratto di internet degli anni 90, una cooperazione spontanea, ho tagliato moltissime cose, di componenti locali anche piccole che connettendosi generano un sistema intelligente. E la sua potenza cresce in relazione alla quantità di messaggi che si scambiano e delle interazioni che hanno luogo. Assomiglia a un patchwork di reti cooperative eterogenee distribuite, a una collezione di processi dinamici in continuo fieri, è una rete distribuita e decentrata, non guidata da nessun livello superiore, da nessuna regia. Io mi ricordo benissimo le mie prime navigazioni sul web, quando in Italia c'era solo il nodo di Pisa finanziato dagli USA perché l'Italia entrasse nel network, e mi ricordo che non c'erano i motori di ricerca, tra l'altro, e quando uno cercava, cercava quello che sapeva, quindi era un web molto diverso, no? E, quindi tra l'altro il rapporto cambiava completamente, e vi ricorderete che il web è stato messo a disposizione dal CERN, quindi è nato al di là di internet di cui si parla sempre dicendo che è una rete militare, ma il web, che è appunto la rete, è stata messa a disposizione dal CERN, che lo utilizzava per far interagire tra di loro gli scienziati che collaboravano a grandi progetti, ed è stato messo gratuitamente a disposizione dal CERN degli altri. Io mi ricordo questa sensazione meravigliosa per cui ho divorato per notti intere navigazioni sul web, perché io, che ero sempre stata un po' una studiosa indipendente, avevo improvvisamente accesso ai dati e alle fonti, eccetera, cioè di tutti i centri di ricerca mondiali, cosa che mi avrebbe richiesto di passare una vita in aereo con mezzi che non avevo, eccetera, eccetera. Quindi è stata un'esperienza assolutamente straordinaria. E poi invece mi ricordo anche benissimo l'inizio di Google, cioè io credo che sia stato uno dei primissimi Pinco Palli che ha utilizzato Google, e questa cosa, l'altro anche divertentissima, che essendo tutto per parole chiare, da una ricerca scaturivano anche delle curiosità incredibili che tu non ti saresti mai sognato per pura assonanza, no? Insomma, è stata un'esperienza estremamente interessante. Comunque, allora, questo era, cioè, questa era un'ottima descrizione di quello che stava avvenendo negli anni 90. Il tempo passa. Questa è una mappa delle connessioni mondo del 2016 che è stata ottenuta spedendo delle mail a server di tutto il mondo che hanno risposto e consentito a questi ricercatori di ricostruire questa cosa. Le zone più intense sono di diversi colori, rosso, giallo, le meno intense sono quelle in blu, eccetera, qui è tutto molto falsato. Le zone scure della Cina e della Russia sono false, nel senso che semplicemente i loro server non hanno risposto. E comunque vedete che c'è, diciamo, nell'arco di 30 anni siamo arrivati a una permeazione pazzesca, cioè siamo veramente molto molto tra l'altro ormai le reti passano anche per strade che non sono quelle classiche di prima, perché ci sono tutte le connessioni via cellulare. Nel 2014 siamo arrivati ad avere più SIM che individui, che soggetti sulla faccia della Terra. Quest'anno si sono aggiunti nel 2016 altri 330 milioni su internet, 220 milioni sui social, 280 milioni in più sui social, sul cellulare, eccetera, eccetera. Cioè è un galoppo pazzesco. Allora, la domanda: noi ci interfacciamo con la tecnologia e ci relazioniamo tra di noi? Insomma, a un certo punto ho detto, ma che c'è in mezzo? Ma è venuto. Quindi condivido qui qualche pensiero su cui io personalmente non mi ero soffermata, spero di non essere noiosa. Cosa c'è di mezzo? Queste sono le dorsali internet intorno all'Italia. Questo è un primo livello, è un livello materiale, nel senso che queste nostre relazioni e questo nostro relazionarsi con la tecnologia passa attraverso cavi. L'Italia è uno degli snodi più importanti del mondo, perché sta nel Mediterraneo, abbiamo una densità di cavi altissima, e non ci pensiamo mai, però forse questo ci rende anche particolarmente interessanti da molti punti di vista. E praticamente mi sono resa conto, non lo sapevo, che tutto il traffico mondiale di internet si svolge su 300 grandi cavi. Per esempio, gli Stati Uniti e il Giappone sono connessi da 9.000 chilometri di calo sottomarino. E quindi mi è sembrato, mi ha colpito che mentre diciamo tutta questa rivoluzione tecnologica e tutto quello che noi stiamo sperimentando lo viviamo e viene anche teorizzato profondamente come immateriale, ha in realtà una fragile fisicità. E questa è la struttura tecnica di un cavo transoceanico. Queste sono le dorsali di internet nel mondo, al solito non ci sono quelle cinesi e russe per i soliti motivi. E questo per esempio mi è capitato a me di vederlo, ma ho trovato poi dietro molti portelloni della città, se voi aprite dietro c'è questo po' di roba e noi tutti buzz. Invece poi c'è tutta la questione della telefonia mobile. Questa per esempio è una delle 11.000 stazioni di trasmissione della Telecom Italia Mobile, e la Telecom Italia Mobile è uno dei gestori. Allora, un curioso paradosso: le dorsali internet sono di proprietà di pochissimi grandi. C'è qualche proprietà in parte pubblica, sono quelle delle telecom, delle compagnie telefoniche, ma altrimenti sono proprietà privata di Google, della Cisco, di alcune compagnie telefoniche, recentemente anche la Microsoft ha cominciato a farsi i suoi cavi. Ma non c'è solo questo, privati sono anche i data center, i grandi laboratori e i grandi server. Quindi, da una parte l'uso dell'ICT è meravigliosamente diffuso e democratico, e al contempo però la dinamica economica di questo grande settore dell'informatica, delle telecomunicazioni, dell'intelligenza artificiale, eccetera, ha portato oggi, io dico oggi perché non sappiamo cosa sarà domani, a una rapidissima concentrazione di ricchezza e di potere di dimensioni enormi. Forse lo sappiamo tutti, io personalmente non mi c'ero mai soffermata a rifletterci sopra. Ecco, dietro le quinte, per esempio, questo è un tipico data center di Google che ha, credo, 1 milione di server, non lì non si vede. Sì, 1 milione di server, questa è una foto evidentemente pubblicitaria, altri data center della Google sono simili a quelli che vedremo tra poco di altre aziende, questo è tutto colorato, stile Google, insomma, no? È una forma di comunicazione, vedete la biciclettina, eccetera, eccetera. E questo invece è un cloud data center di Amazon, c'ha 2 milioni di server sparsi in varie parti del mondo. Qui succede che tutto quello che noi facciamo va qui dentro. Questo però è un cloud, mentre quello di Google riguarda per esempio le nostre ricerche, le nostre cerchie di amicizia, cioè diciamo anche la parte sotto di Google, da una parte una struttura di ricerca e dall'altra è una struttura anche social, no? Quindi ci sono, c'è la possibilità di fare una serie di operazioni sociali. Invece questo qui è il cloud. Il cloud ne avete sentito tanto parlare, e magari nella discussione possiamo chiarire meglio che cos'è. Cioè in realtà è praticamente la cessione all'esterno di servizi informatici ad altre aziende che si come dire, annidano dentro la casa madre, dentro questi grandi giganti per avere questi servizi. Questo appunto, Amazon ce ne ha due. Questo andiamo avanti, per esempio questi service su cloud di Amazon ce n'ha il 27% dell'infrastruttura mondiale, quindi come vedete c'è una concentrazione notevole, Microsoft ce n'ha circa il 10% e così via. Mi sono appassionata a studiare qualche caratteristica delle grandi aziende del settore, sono delle storie di un interesse straordinario, proprio me li sono letti tipo via col vento, perché erano delle cose straordinarie. Allora c'è anzitutto una creatività tecnologica di qualcuno e anche in genere un'intuizione di qualcosa che sta per succedere. Quindi viene fatto tutto un lavoro di invenzione tecnologica di qualcosa che come tale non esisteva. Poi c'è un venture capital che all'inizio sono le famiglie, gli amici, eccetera, eccetera, poi arriva il venture capitalist, e poi c'è, questo fa parte del mito che tutti conosciamo su queste grandi aziende nate che poi hanno avuto grande successo, però subito dopo c'è un'altra cosa di cui si parla molto meno, ed è Wall Street, perché quando l'azienda arriva a un certo livello di crescita subentra la grande finanza, subentra se i fondatori dell'azienda hanno una capacità persuasiva, hanno una visione, hanno una capacità progettuale tale da coinvolgere appunto i grandi finanzieri e i grandi investitori, diciamo così. Perché tra l'altro tutte queste aziende che hanno avuto successo, la cosa che non viene detta è che per anni e anni e anni sono state in perdita. Per esempio, se prendiamo la Pixar, che è una propaggine della Apple, che se l'è comprata, è stata in perdita per 6 anni, dopodiché hanno fatto Toys e hanno recuperato il doppio di quello che avevano perso. Però ci vuole qualcuno che per anni e anni e anni mette parte di capitali e manda avanti questa cosa. L'altra cosa importantissima, che secondo me è il fulcro probabilmente del discorso che faremo oggi, è questa incessante ricerca e sviluppo tecnologico interno e esterno. Cioè queste sono aziende che non si fermano mai, hanno continuamente un processo di trasformazione interna, di creazione interna, eccetera. È anche per questo che producono moltissima conoscenza che poi vendono. Cioè, a differenza, per esempio, di un'azienda automobilistica che tiene o dà all'indotto, quello è un'altra cosa, ma i processi si ritiene, questi sviluppano continuamente dei know-how che poi sono in grado di vendersi senza vendersi il segreto. Quindi vendono anche parte della propria conoscenza interna. Sono delle aziende veramente molto diverse da quelle che noi eravamo abituati a immaginare. E no, aspetta, dove sta capacità? Ecco, l'altra cosa fondamentale, scusate questo coso, non so perché, come si fa a tornare indietro? Essere tutta.
Vuoi uscire?
No, voglio mettere, non mettere.
Precedente.
No, il più piccolo che si legga. Perché questo c'è un pezzo con me.
Non si spinga. Ecco così, vado, fa scorrere così.
Sì.
No,
resto.
Adesso.
Allora, eccolo qua. C'è questa capacità di innovare le concezioni individuando nuove forme di mercato e di interazione con gli utenti. Questa è una cosa fondamentale. Cioè, si vede che le aziende che sono poi diventate così grandi, che hanno questo potere pazzesco, hanno una capacità di inventarsi delle cose che non c'erano. Per esempio, quelli di Google si sono messi a fare il lavoro su motori di ricerca quando, leggendo la loro storia, anche di altri, non ci credeva nessuno. Cioè, nessuno pensava che sarebbe diventato una cosa così importante la ricerca fatta su tutto il web. Loro sono stati per anni in minoranza, nessuno voleva investire, nessuno ci studiava, eccetera, eccetera. L'altra cosa, questo dà luogo, lo vedremo più avanti in qualche esempio, a delle concezioni di mercato completamente nuove. E anche perché c'è un'interattività con i clienti, con gli utenti, con il mondo che non ha precedenti. Se vi ricordate, nel 1001 c'era il sultano che si travestiva e andava la notte in giro per la città per sapere cosa diceva la cittadinanza. E loro no, nel senso che loro stanno continuamente travestiti da sultano, da operaio in mezzo a noi. Cioè c'è una interazione continua con noi, e questo dà, e poi c'è questo appunto attraverso la continua raccolta e elaborazione dati a distanza. Quando mi hanno hackerato la mia Gmail, ho provato a mettermi in contatto con Google e mi sono accorta che hanno paura, nel senso che se i 700 milioni di persone che usano si mettessero in rapporto con loro soccomberebbero. Quindi stanno, diciamo, arroccati dentro questo sistema, e qui vedono tutto quello che succede, ma lo vedono attraverso dati, ok? E questo dà luogo, questo insieme di cose, creatività, cambiamento interno continuo, innovare le concezioni, elaborare dati, è un continuo circuito, cioè è un movimento continuamente ricorsivo, io direi. E lo sviluppo di posizioni di dominanti di questo tipo finora è stato legato a vari fattori. Quanto tempo ho? Sono molto in ritardo?
Sto guardando un attimo, perché qui siamo quasi al 30. Oggi ho documentato.
E infatti, dove si trova il caro? Allora, andiamo avanti. Ecco, qui se dovessimo andare, mi sono interrogato, ma come hanno fatto questi, come fanno questi a accumulare queste ricchezze, perché poi sono delle aziende che hanno dei capitali ormai immensi, no?
Cioè, chiaramente la prima cosa è che, a differenza di tutte le altre imprese, sono partite subito con un mercato planetario. Allora, per esempio, quando si parla di economia dei click, un click vale mezzo centesimo, un centesimo. Se tu lo moltiplichi su un mercato di un miliardo di persone, automaticamente un clicchettino diventa qualche cosa di diverso. E l'altra cosa, ovviamente, è che questo tipo, l'ICT, colloca l'azienda al cuore della comunicazione, e questo genera dei modi di fare business completamente diversi, e porta, tra l'altro, insieme a questo, che sono strettamente legati, a una gigantesca capitale in termini di dati e di potenziale conoscitivo. Volevo dire, tra l'altro, questa questione qui, io, scusate, non è un discorso molto epistemologico, però io come cittadina e come persona interessata che sono, ho avuto, come dire, la sensazione che, addentrandomi in queste cose, cominciassi a rendermi conto anche meglio del contesto in cui sto, perché erano tutte cose che sapevo ma che tendevo a tenere nel retrobottega. Perché, infatti, non a caso l'ho chiamato entrando dalla porta di servizio, perché un po' mi riferendomi alla retrobottega del mio cervello, un po' alla retrobottega di queste aziende con cui noi ci interfacciamo in continuazione, ma che hanno una loro vita. Per esempio, la questione della gratuità è proprio paradossale, perché per noi significa che ci danno un sacco di servizi gratuiti. Io, per esempio, non avrei potuto scrivere niente di tutto questo se non avessi avuto il web, non avessi avuto motore di ricerca. E dall'altra, però, noi forniamo noi spontaneamente un sacco di dati gratuitamente a tutte queste aziende che lavorano così, a questi enormi colossi. Ed è quello su cui succedono tutta una serie di cose. La faccia meno nota di Facebook è Business Manager. Cioè, noi quando andiamo su Facebook non riflettiamo, io per esempio non sapevo nemmeno che esistesse, c'è l'altra faccia di Facebook che serve agli investitori, inserzionisti, eccetera, eccetera, dove loro forniscono agli acquirenti, con un sistema molto complesso di valutazione, delle informazioni che non sono nominative, non è che gli dicono guarda che tizio si è comprato una mutanda gialla, ma gli dice guarda che c'è un gruppo di persone fatte così e così e così che si compra le mutande gialle. Questo è un po' il discorso, no? E tra l'altro il programma è un esempio di come il know-how di sviluppo interno viene poi riproposto, perché come loro hanno imparato, perché hanno dovuto imparare, Facebook è veramente un ragazzotto cresciuto come un fungo, lui ha imparato a fare un business e ha messo su un retrobottega in cui accompagna quelli che vogliono utilizzare i suoi servizi a costruire tutto un programma con cui poterlo fare passo passo. Qui tutti abbiamo sentito parlare nell'ultimo anno di profilazione, mi sono studiata un divertentissimo manuale di marketing su Facebook e non avete idea di quante cose vengono profilate. Qui le state un po' leggendo velocemente, per esempio se uno è espatriato, se uno ha dei coinquilini, se uno ha avuto nascite e matrimoni, bla bla, genitori per datore di lavoro. Questi sono tutti quelli più ovvi. Quelli più divertenti, per esempio, invece sono quelli basati sui comportamenti, per esempio quanto tempo uno sta su Facebook, in quali giorni e in quali orari, perché per esempio se io voglio targettare tutte le donne di 20 e 35 anni interessate alla fitness, vedo in quali orari loro mando su Facebook e gli mando l'annuncio economico nell'ora in cui loro stanno su Facebook, e quindi se posta foto, quali app usa, quali legami terati ci sono tra chi posta e chi legge, se legge o no quello che comunque condivide, perché tra l'altro la cosa divertente, si è scoperto che moltissimi di noi condividono cose che non hanno manco aperto nella freguesia di condividere. Quanti video guarda, quanto mi piace mette, su che cosa, quanto condivide, quanto è condiviso, se è un influencer, quanto clicca link esterni, eccetera, eccetera. c'è una citazione molto divertente, dice un manager di Facebook: ogni giorno facciamo migliaia di esperimenti, perché praticamente loro hanno una struttura di ricerca di fatto. Un altro esempio su questo, se volete parlarne, ne possiamo parlare molto di più, ma insomma anche Google Plus è la stessa cosa, cioè il retrobottega di Google è Google Plus, con cui si può fare marketing, per esempio attraverso il discorso cerchi, eccetera, eccetera. Oh, la cosa molto, che mi ha molto colpito, di cui mi sono resa conto, non ne sapevo niente, è che questa concentrazione di denaro, di conoscenza, di know-how, di risorse umane peregrinamente cercate per avere il pool tecnico che è in grado di fare queste cose pazzesche che fanno, perché sono delle persone di una creatività, di un'inventiva, di una capacità di iniziativa straordinaria. Da tutto questo però è scaturito un grande potenziale finanziario che è spendibile in sempre nuove iniziative di innovazione. Allora, che cosa sta succedendo? Che praticamente si stanno spostando queste grandi aziende su tutta una serie di altri settori, che non avete idea di quanti, con le loro logiche. Quindi intelligenza artificiale, robotica, genetica, moltissimo, per esempio Google investe moltissimo sia nella robotica che nella genetica, nei trasporti, tutta la storia delle automobili, la logistica, moltissimo, pensate a Amazon, nella produzione cinematografica sta uscendo il primo film di un grande regista fatto da Amazon come produttore, nelle energie, di nuovo Google investe in questo settore, eccetera. Cioè, questi hanno idee, know-how, capacità, tecniche, eccetera, eccetera, e soldi, e stanno, diciamo, cercando, desiderando di provocare innovazione, cambiamento, eccetera, ovunque. Andiamo avanti. E quindi tende a riproporsi una concentrazione anche a questo livello. Allora, domanda, tutto questo ci riguarda? Ha un qualche posto nella nostra ecologia delle idee relativa al nostro stare in relazione con l'ICT e tramite l'ICT? Da un certo punto di vista credo di sì. Domanda, data l'attuale base proprietaria, in quali forme oggi questa rete è distribuita, decentrata e priva di una regia, come si poteva dire prima? Attenzione, questi non possono dominare niente, nel senso che è un sistema tuttora di una complessità pazzesca, di cui loro sono una componente. Cioè non è che non siamo nella situazione dello stato totalitario, non so se mi spiego, non è questo,
è qualche altra cosa.
Il carattere altamente ricorsivo del modo di funzionare di queste aziende le rende velocissime in frenetica mutazione continua e sembra rendere particolarmente capaci di modificare il contesto con cui entrano in contatto e con cui scambiano, che a livello planetario. Cioè, allora, noi e loro siamo punti attivi nella rete della rete. I grandi gestori proprietari operano un continuo flusso ricorsivo e dinamico di aggiustamenti. Quando vi dico che cambiano, il loro cambiare è in continuo rapporto con il contesto in cui stanno. Fanno esperimenti, fanno trasformazioni intenzionali sia verso l'esterno sia verso l'interno, rielaborando i nostri comportamenti, le nostre risposte, ciò che noi mettiamo in gioco. E i nostri comportamenti a loro volta ricorsivamente si modificano o modificarsi, più di quello che non ci accorgiamo. Per esempio, non so quanti di voi si sono accorti che Facebook è cambiata diverse volte nell'arco degli ultimi 2 anni, eh? La famosa interfaccia, e che cosa noi possiamo fare lì, come lo possiamo fare, eccetera, eccetera, come noi ci manifestiamo lì, eccetera, eccetera. E l'ultima domanda è: di che genere di relazione si tratta? Lo chiedo a voi perché sono rimasta un po' confusa.
Grazie Serena, se per cortesia accendiamo la luce.
Come si fa?
Come si dice? Dibattito aperto. Poi l'uomo interfacciarsi con la rete. Se qualcuno vuole intervenire.
Siete tra lo scontato e lo sconcertato?
Sì.
come io mi sono sentita a vita, l'ho scontato, l'ho scontato. Sì, poi magari
volevo una bibliografia sull'argomento, beh, poi avremo modo di mettere sul nostro sito relazioni e altre informazioni. Ecco Alberto Pagliarda, si sente in
attività. Buongiorno, molto interessanti le cose che ci hai fatto vedere, Serena. Naturalmente è bello sentirti dire che hai potuto fare la relazione perché esiste la rete, come d'altra parte capita a tutti noi. E poi volevo sottolineare una delle considerazioni che hai fatto, cioè le caratteristiche di queste grandi aziende che operano in rete, che sono delle caratteristiche importanti per tutti noi che in forme diverse ci occupiamo o abbiamo, insomma, nella nostra vita a volte intenti educativi, impegni educativi. Queste sono aziende che vivono sulla creatività e sull'attitudine al cambiamento. Queste sono le due grandi caratteristiche di questi giganti della tecnologia digitale. E la creatività e l'attitudine al cambiamento sono due caratteristiche troppo spesso assenti nelle istituzioni educative tradizionali. Quindi questo credo che sia una riflessione importante, molto coerente con il tema di questo bellissimo seminario che parla di nuove forme di pensiero, e quindi le nuove forme di pensiero è anche importante, probabilmente necessario, sollecitarle e aiutarle all'interno delle istituzioni educative in cui tanti di noi operano o magari con le quali abbiamo a che fare in qualità di genitori.
Grazie. Puoi venire per cortesia, perché
Gloria Massu.
Volevo chiedere a Serena, questi giganti hanno poi si autoregolano, cioè, rispetto all'etica, oppure c'è si profila un organismo super partes che stabilisce il limite, perché poi l'etica, no, entra in campo. A volte Facebook si autocensura e dice controlliamo alcuni messaggi che vanno contro l'etica delle relazioni interpersonali, cioè una specie di autocensura, oppure su questi giganti è il caso di, o già esiste la possibilità che ci sia un organismo di controllo etico internazionale, una specie di, o questi vanno a briglia sciolta e se pongono dei limiti è perché ci sono i creativi che a un certo punto dicono pensiamo a dei limiti. Grazie Serena.
Questa questione è complessa perché riguarda dei livelli diversissimi, questa questione dell'etica che tu poni, no? Per esempio loro eliminano l'uso di Goya perché è indecente, e per dire come può essere poi difficile capire di che si tratta. Il problema dell'etica è anche si pone rispetto al loro potere, cioè in realtà il problema è che questi soggetti oggi stanno travolgendo tutto e vogliono travolgere tutto, nel senso che le persone che portano avanti questo tipo di ricerca, di sviluppo eccetera eccetera, hanno una grandissima consapevolezza dell'enorme valore di quello che stanno facendo e quindi hanno un profondo desiderio, se leggi le loro dichiarazioni, di modificare il mondo a loro modo, come loro lo vedono. Questo è interessante, cioè mi colpisce e mi interroga anche in termini di etica, no? Perché, per esempio, ci sono delle etiche locali, per esempio Amazon ha l'etica del soddisfare il cliente. Questo può significare che massacra i lavoratori deficienti di distribuzione. Nel senso che quando arriva il Natale, quelli hanno il campanello che suona, ogni tot secondi devono fare quella certa operazione, se non la fanno succedono dei guai, eccetera, eccetera. Però il cliente deve essere soddisfatto. Quindi quando entra con Amazon, questa è proprio la fissa di Jeff Bezos. Se leggete la sua biografia bellissima, dato, devo dire che è stato forse il libro più interessante che ho letto, poi vi metterò un po' di bibliografia nel sito. E per esempio il fatto di essere scrupolosi nei confronti del cliente in termini di etica commerciale può essere considerato un importante principio etico, però può andare insieme al fatto che, dicevo prima, no? Rispetto al lavoratore. Cioè, se andiamo a vedere il discorso dell'etica, ce ne sono molte da vedere. Per esempio Amazon è una che ricatta, nel senso che quando entra in un settore, qui sono lotte tra dinosauri, si danno codate, mozzichi, perché diciamo la logica è che chi vince sfiglia tutto. Quindi noi tra l'altro siamo molto, io sono, trovo che è una situazione di un interesse straordinario, perché noi stiamo giocando meravigliosamente con queste cose. Cioè io credo che ci sia una collusione straordinaria tra noi e loro, ci piacciono, cioè, a me mi piace, io mi diverto come una pazza. Ho avuto per un periodo, mentre scrivevo queste, una cosa dove non avevo bisogno della linea, ho avuto un blocco di internet. Io non riuscivo a scrivere la mia scrivania non avendo bisogno di andare online, il mio cervello ormai era settato sul fatto che io avrei potuto, anche se non ne avevo nessun bisogno di scrivere quella cosa. Io sono stata 3 giorni che non riuscivo a scrivere nulla, cioè, ma devo dire, ma mi ha impressionato, Cioè a noi ci piace, quindi tra l'altro la relazione nostra con queste entità secondo me è una cosa interessantissima da approfondire. Perché c'è questa dimensione del gioco che è una cosa straordinaria, secondo me, perché noi giochiamo con queste cose, cioè tutti noi con i telefonini, con le cose su Facebook, non ne parliamo. Cioè, quindi loro ci danno qualche cosa di profondamente divertente, è fascinoso. Però voglio dire, allo stesso tempo, dei giganti economici che fanno i tratti loro. Cioè, è uno strano gioco di intrecci, è una relazione collusiva molto particolare. Io infatti ve l'ho proposta perché mi piacerebbe poi via via avere la possibilità tra di noi di scambiare un po' su questo. E vabbè, no, voglio sicuramente dire molte altre cose.
Ci prendiamo qualche altro minuto e poi faremo la pausa, perché c'è qualcun altro che vuole intervenire? Carlo, conosce
la io. Due piccole suggestioni, così il discorso sarebbe molto complesso. Io spero che poi lo possiamo riprendere con Serena, con gli altri contenti, anche più distesi, perché chiaramente ho intanto una piccola informazione. Prima si chiedeva di una bibliografia, un articolo molto interessante uscito da poco sul penultimo numero di Internazionale, è relativo agli usi possibili dei dati di Facebook per la propaganda politica, no, propaganda politica quella che conosciamo più, ma mirata a un target che ha determinate caratteristiche, eccetera eccetera. E quindi se riuscite a trovare, che forse adesso non c'è più in edicola, questo numero, o comunque probabilmente si può trovare su internet, c'è una, diciamo, estremamente importante. Un'altra considerazione, cioè al di là appunto di tutti gli aspetti inquietanti, c'è un aspetto che invece ci dovrebbe sollecitare come società, cioè uno dei punti centrali nella struttura di queste società, proprio perché sono basate sull'innovazione, sulla ricerca sempre di nuove tecnologie, nuovi settori, eccetera, è la formazione. Cioè praticamente l'addetto a queste società deve continuamente formarsi e aggiornarsi, cioè non gli basta la conoscenza in ingresso. Ecco, io credo che questo è un aspetto di cui come società dovremmo farci carico. Cioè non possiamo pensare che il tipo di, vabbè, oltre a rivedere la scuola sia adeguata o non adeguata, non possiamo più pensare che basta la formazione scolastica
A meno che non vogliamo dedicarci a lavori sottopagati, precari, eccetera, eccetera, lì il problema per ora non si pone, finché non avremo robot o un mercato che ci fregano pure quel lavoro lì.
Posso dire una cosa?
Sì.
Beh, intanto volevo mostrare comunque anche al di là di Google, eccetera, come il circolo Bateson da solo sia capace di fare delle connessioni incredibili, perché volevo ringraziarti perché tu praticamente, senza che ci fossimo neppure consultati, hai ripreso proprio il tema sulla domanda con cui io chiudevo l'intervento, e questo secondo me è il segno delle connessioni del pezzo, non so,
proprio veramente. Altro che siamo noi interconnessi.
Volevo
rispondere
a
aspetta, qual era la prima? Carlo.
Ah sì, ecco, allora volevo dirvi, se non trovate, io vi consiglio di leggere Internazionale, perché praticamente quasi ogni numero esce fuori un qualcosa su questo discorso tecnologico che non c'è altrove. Su due numeri prima c'era sulla costruzione di false notizie che è stata utilizzata durante tutta la campagna di Trump, cioè proprio i due personaggi che hanno fatto questo. In questo penultimo numero, se non lo trovate, potete fare un'altra cosa, siccome lì io non ho voluto parlare oggi perché avrebbe scatenato un casino, perché quello è un esempio di uso intenzionale, tra l'altro al momento ben riuscito, delle possibilità offerte da queste aziende cibernetiche, nel senso che praticamente lì si parla di come è stata costruita la campagna con cui Farage ha vinto sulla Brexit e di come è stata fatta la campagna di Trump, che sono state fatte con una metodica messa a punto da questa Cambridge Analytica, che è una società anglo-americana, che è una storia abbastanza folle, ma concreta, che può scatenare delle paranoie, ma secondo me non deve scatenare delle paranoie, ci deve far riflettere, perché praticamente lì è l'insieme di profilazione, costruzione di messaggi ad hoc per un certo pezzettino di persone che hanno certe caratteristiche, insieme a una psicografia che le categorizza, per cui praticamente sono stati profilati 220 milioni di americani, tutti quelli che andavano a votare avevano quel proprio profilo, con questo sistema appunto di utilizzo non dei dati di Facebook, ma dell'incrocio dei dati bancari, quelli automobilistici, quelli autostradali, quelli delle iscrizioni alle palestre, dell'utilizzo della carta di credito, del tipo di televisione via cavo, dei programmi richiesti via cavo alla televisione, eccetera, eccetera, perché le tracce informatiche non sono quelle che lasciamo sul Facebook. Oggi sono montagne. C'è una buona notizia, che la capacità di elaborazione si è sviluppata in modo stratosferico in questi anni, pare che stia arrivando al limite, per cui adesso la grande angoscia che tutti hanno è di trovare una nuova tecnologia che non sia più quella del silicio per poter elaborare questa gigantesca massa di dati, perché fanno evidentemente un po' paura e un po' poi si parla di internet le cose, lasciamo perdere. Prego.
Va bene, allora,
comunque potete andare, cercate Concordia, che era una, se sapete l'inglese, Concordia, Cambridge Analytica, e lì trovate questa conferenza di questo Alessandro Inizia, che è un personaggio, secondo me, da racconto, perché è l'utilitarista perfetto. A proposito, Cambridge Analytica Concordia, trovate lì la sua conferenza su YouTube,
Senza saperlo, visto che probabilmente perché ho partito per questa schema, l'intervento di Donato riprenderà il tuo. Tu non lo sai, non lo so più, non sono
d'accordo.
Due domande per cogliere, recepire la tua richiesta, due domande e non due risposte. La prima è dal suo intervento viene fuori che quello che emerge, che si sintonizza, che sta, che vive in questo, è un individuo consumatore. Cioè la caratteristica principale che ha questo individuo che sta dentro questo sistema è un consumatore. Una conferma l'abbiamo sul fatto che anche noi consideriamo questa una buona qualità. La mia domanda è: ma che c'è di male se consideriamo tutti noi solo dei consumatori? D'altra parte, diceva il collega di Bari, che si chiama sociologo autonomico, aveva fatto un'inchiesta su quali emigrati noi vorremmo avere, quali caratteristiche vorremmo avere. Alla fine il risultato è che un buon immigrato si consuma. Allora, c'è questa condivisione, se consuma. Allora, c'è questa condivisione. La domanda è: ma cosa c'è di male di essere consumatori? E questo è uno sviluppo futuro. L'altra domanda è sul carattere della partecipazione che è venuta fuori. No, è un sistema partecipativo.
Giganteschi.
Sistemi partecipativi. Una volta facevo un incontro con dei bambini sull'educazione alimentare. Io non sono un esperto, c'erano gli esperti, io facevo la dieta. Feci questa domanda ai bambini: chi decide stasera cosa si mangia?
Come?
Chi decide stasera cosa si mangia a cena? Salsa la bambina e dice: decide a mia mamma. E bravo, e Toma come fa? Va al mercato e compra quello che c'è. Aveva ragione. Però il petrolio al supermercato, chi è che ha deciso? E questa bambina non lo sapeva, e forse neanche noi. Però metto in evidenza, e questa metafora si può trasporre a tutti questi prodotti, decidiamo noi, ma che cosa? Su che campo decidiamo? La terza domanda, sull'ultima cosa che hai detto, è uno strumento di democrazia? In Italia ne abbiamo qualche esempio. Sì, è un esempio, sì, tutti possono votare, è la differenza. La differenza, mi pare, Cristian, è una delle ultime cose che ha detto. Questi grandi sistemi cosa hanno fatto? Hanno monitorato 2 milioni, 200 milioni di americani, hanno visto che io che partecipo come libero cittadino, nella mia casa, davanti al computer, con chi sono a decidere? Non sono, come siamo soli tutti noi. Per cui, quando si parla di individuo che è il contrario del cittadino, questo diceva mi pare perché non è male, vuol dire così. Allora questa domanda è vero che c'è una partecipazione, ma mi sembra una partecipazione su una base assolutamente ingiusta. Perché tutti noi, quando ci troviamo a decidere anche in politica, non abbiamo una, come si diceva una volta, una cellula, una sede di partito, una parrocchia, un circolo. Non abbiamo questo, siamo già fortunati. Non abbiamo dove decidere assieme qual è la risposta.
Quello che volevo dire invece che mi sembra importante, tu dicevi che cosa di male c'è a essere consumatori, no? Io credo che la risposta non sia il problema che è male essere consumatori, la risposta sia in quello che dice Benson quando parla del fatto che isolando, dando peso a qualcosa di selezionato, non si regge insieme. Questo è il problema, secondo me. Questo è il problema. Ed è un problema notevolissimo rispetto a questa storia. Comunque, insomma,
non so se mi sono spiegato.
Allora, Mauro, chicca e poi chiudiamo qui perché tempi rimandiamo magari a coda
o di non avere oggi ambientale, oppure domani o è problema di non avere un'epidemia, cioè non sei su
questa notte
anche stanotte, perché no?
Ti mando una mail.
Vabbè, d'accordo, manda la Serena perché deve rispondere lei. WhatsApp?
Io non ho WhatsApp, mi dispiace.
Allora,
dovete affidarvi al vecchio strumento vocale.
Pensavo solo quando parli di relazione con Facebook. Dobbiamo distinguere però per relazione, che per relazione non pensiamo a termine statico di relazione. Noi è libera, egli è ferma. Però quella con Facebook è dinamica, è una relazione con un ente che muta sempre e quindi non la possiamo governare, è solo un flusso, è questo.
in parte non la possiamo governare, in realtà in parte la viene governata da risposte, da quello che fanno le persone. Il problema è anche con quali intenzioni, cioè voglio dire, i messaggi che tu dai vengono interpretati, e vengono poi implicano dei cambiamenti in cui anche l'altro è un'entità attiva, quindi avrà le sue caratteristiche. E il messaggio su WhatsApp, se mi viene dato per via vocale, dopo forse dobbiamo chiudere, no? Oppure non parlate più.
No, basta, se ho scherzo, sai com'è Enzo, no?
Non è Enzo, ma sei tu Enzo.
È il fratello. Vabbè, scusate, non stiamo vedendo. Casomai in coda o domani? Cercheremo di essere più, domani siamo un po' più rilassati, come dire. Adesso pausa e vi chiamerò qui alle 17:10, facciamo 15, no?
17:15.